delle...
Stasera un nuovo ciclo del Centro Culturale San Carlo, intitolato Gli Uomini... sono 8 conferenze che quest'anno il centro propone, più o meno una al mese, perché è un ciclo annuale, è la prima volta che viene fatto, perché si vorrebbe quest'anno compiere una sorta di percorso intellettuale che affronti il problema della persona e delle sue espressioni nella società. Abbiamo quindi pensato di ripercorrere momenti, di rivisitare figure, per guardare e ragionare sulla realtà, per comprendere un po' di più la realtà in cui viviamo. E per far questo abbiamo scelto di metterci sulle spalle di giganti, come diceva San Bernardo, ovvero, come ha recentemente suggerito Eugenio Garin in un articolo su un quotidiano, di insegnare, di imparare servendosi delle grandi figure, dei grandi testi, delle grandi riflessioni. Di qui l'invito a personalità della cultura italiana, europea, comunque occidentale, a incontrarsi con noi, con il pubblico del San Carlo, parlando di loro, parlando dei loro autori, parlando delle problematiche che più stanno a cuore. È nato così questo ciclo, che inizia questa sera, terminerà il 18 di maggio, e che vedrà, oltre all'incontro di questa sera, Divo Barsotti parlare di Leopardi, Hermann Kunisch, uno dei discepoli di Romano Guardini, trattare di Rainer Maria Rilke, Piero Gheddo affrontare un tema di estrema attualità, che è quello dell'Asia, la sfida che l'Asia porta oggi alla Chiesa, il rettore dell'Università di Eichstätt in Germania, Nicolas Lokowitz, esaminare il compito del laico nella società secolarizzata, un sociologo, Vaclav Beloretsky, affrontare il tema della natura, dei rapporti fra natura, legge e autorità, un professore di Washington, Charles Decker, discutere con noi dei problemi della politica americana in riferimento ai gruppi di pressione che la determinano, e infine Patrick Delobier sul pensiero sociale della Chiesa, il significato che esso ha e il valore e il suo valore. Ma questa sera abbiamo fra noi Padre Guido Sommavilla, che io ringrazio di cuore di aver accettato il nostro invito e di aver accettato quindi questa tournée, perché questa sera viene fatta la prima di una serie di conferenze che vengono appunto tenute a Milano, poi a Padova, a Bologna, a Genova e a Macerata, perché questo ciclo di conferenze si ripete in 5 città, in queste 5 città durante quest'anno. E quindi lo ringrazio vivamente. Padre Guido Sommavilla è personaggio noto nel mondo degli studiosi ed anche nel grande pubblico, sicché sarà qui sufficiente ricordare alcuni principali tratti della sua vita e della sua opera. Nato a Moena, in provincia di Trento, nel 1920, entrò dopo gli studi liceali nella Compagnia di Gesù, dove studiò teologia e filosofia, come si usa fare, e conseguì la laurea in germanistica a Padova con Mittner. Professore nei licei, a lungo nel liceo milanese Leone XIII, ha accompagnato quest'opera di insegnamento della letteratura prima, poi della filosofia, con un'intensa attività di ricerca, un'intensa attività pubblicistica. Attento ai fermenti e alle nuove o più attuali idee, egli ha saputo così unire tre attività che per lo più nella pratica si presentano distinte o sogliono essere separate: l'insegnamento ai giovani, con la preparazione e con la dovuta sensibilità che questo esige, la riflessione poderosa e sottile, quasi a scorgere e focalizzare le linee e le costanti della cultura e del formarsi di una mentalità, e infine la comprensione dell'attualità, l'attenzione all'attualità, contrassegnata dall'ormai trentennale collaborazione a riviste, tra le quali spicca Letture del Centro San Fedele. Nella sua ampia e densa produzione, fra le opere di padre Sommavilla meritano di essere ricordati i volumi Itinerari spirituali, Il pensiero non è un labirinto, di più recente produzione, Peripezie dell'epica contemporanea e un ultimissimo libro, La compagnia di Gesù, oltre alle traduzioni di Guardini, le traduzioni di von Baltas che lui ancora sta curando e ha permesso al pubblico italiano di conoscere questi due grandi autori, si colgono nella sua opera, costantemente intrecciate ma non confuse, due filoni, riassunti in due particolari tendenze e attitudini. Da una parte l'apertura alla realtà, nel suo complesso e variopinto dischiudersi, di volta in volta e per così dire di autore in autore, tendenza questa espressa nell'attenzione letteraria, e dall'altra parte la necessità di rigore, ossia di ragionamento, in modo che fra le contorte vie del vivere non capiti all'uomo di credere, o forse di illudersi, di essere in un labirinto nel quale ogni soluzione è possibile proprio perché non c'è via d'uscita alcuna. La letteratura come carne dell'uomo, dice Sommavilla con una persuasiva espressione, carne che si raccoglie intorno allo scheletro che la filosofia fornisce. La poesia, il romanzo, l'epica, alla quale sono stati dedicati recenti studi, appunto, sono come una lente di ingrandimento che ci fa vedere le sfumature dell'animo umano, le sue tensioni, i suoi desideri, seguendoli passo per passo, isolandoli, facendone delle figure, affinché non si smarriscano nel sempre più vorticoso succedersi delle vicende e delle cose. Ma la letteratura anche come luogo dell'attesa e del grido, dell'insoddisfazione e della domanda. Il vero poeta, scrive Sommavilla nei Itinerari religiosi, non si ferma mai, non è contento mai di ciò che ha fatto, delle cose dette e del modo in cui sono dette. Insoddisfazione che indica una direzione, quantomeno la necessità di una direzione, poiché, e sono sempre parole di Sommavilla, non si può vivere senza una fede in un arrivo. A questo arrivo che è Dio, e gli dice destino in ultima analisi dell'uomo e del mondo, giunge o rimanda la filosofia nella sua defaticante opera di applicazione, di applicarsi col ragionamento per comprendere il senso di ciò che si dice e per ricondurre ad evidenza ciò che evidente ancora non è. Così la letteratura, da una parte, luogo ove la domanda e il senso religioso si presentano in modo più accessibile e pertinente, e la filosofia, dall'altra, come continuo esercizio per comprendere questa struttura dell'uomo, ossia disciplina che è interpretazione o sistema, ma sempre aperto, perché è preso da un inscindibile legame con la realtà. Due tendenze che nell'opera e nel pensiero di padre Sommavilla sono congiunte, quasi a non riuscire a distinguersi, ma a formare un complesso che rende interessante e quanto mai significativa la sua produzione. Ma di ciò parlerà lui questa sera, e di questo lo ringrazio. Padre Guido Sommavilla.
Cari amici, sono qui con questo tema immenso, la letteratura contemporanea e il senso religioso, sul quale ovviamente io potrò dire ben poco in un'ora di lezione, di conversazione. Comunque, che cosa posso fare? Riferirvi di una qualche mia impressione, diciamo globale, che ho acquisito in tutti questi anni che ho dovuto dedicarmi a questi studi, che sono poi un accostare la teologia, la fede, alla letteratura, a questo fenomeno di cultura, possibilmente il più vicino a noi. Mano a mano che uscivano i libri io li dovevo recensire, ovviamente non li ho letti tutti né recensiti tutti, però molti li ho recensiti. E ho cercato di collegare, ho cercato di scavare delle tematiche, ho cercato di capire un po' del globale che interessa tutto questo fenomeno della letteratura. Dividerò la mia conversazione in due parti, la prima un po' teorica, teorizzante, la seconda più fenomenologica, cioè verificativa, con esempi e verifiche. Dunque dirò anche nella prima parte quello che ho l'impressione di avere conquistato durante questa fatica, in anni ormai parecchi. Io direi che esiste molta letteratura scadente, molta letteratura mediocre, molta letteratura che faremmo molto meglio non leggere noi né che venisse pubblicata dagli editori. Molti libri che ho letto e mi sono pentito di aver letto, eccetera. Certamente ci sono dei fatti, diciamo, meschini anche qui, però complessivamente ci sono, ho incontrato, grazie a Dio, delle espressioni, dei fenomeni, degli autori che, di cui veramente valeva la pena, per me teologo, per me che rappresentavo la Chiesa, la fede, il cristianesimo, valeva la pena leggere, anche rileggere, anche analizzare e veramente imparare. Ecco, da qualche tempo infatti avviene, forse per la prima volta nella storia della Chiesa, che la teologia si piega sulla letteratura e si piega con rispetto. Mentre i primi padri della Chiesa, nei primi secoli, hanno trascurato la letteratura che era davanti ai loro occhi, la letteratura greca, supponiamo, hanno, sì, qualche cosa c'è stato, ma per lo più l'hanno trascurata, hanno invece sfruttato e utilizzato nella loro, nel loro linguaggio, anche nei loro significati teologici, la filosofia, questo lo sappiamo. Invece, oggi quasi l'attenzione è più sulla letteratura che non sulla filosofia. Da questa sembra di poter imparare a capire l'uomo, a capire la dimensione antropologica dell'uomo, aperto, chiuso, comunque in rapporto alla fede, più che non tante filosofie del nostro tempo. So, leggevo e traducevo in von Balthasar che la filosofia oggi è un punto, parlava così della filosofia in genere e soprattutto della filosofia laica, è un punto che se i cristiani non la salvano, muore, va sbriciolandosi completamente, finisce. Invece la letteratura non muore mai, grazie a Dio non passa anno o due o tre anni che non compaia al mondo qualche veramente grande capolavoro, qualche grande scrittore, poeta. Ecco, una delle cose che ho con gratificazione, diciamo, con gioia imparato in questi miei studi è che ho trovato, verificato il principio antico, classico, della, così dicevano gli antichi scolastici, conversione dei trascendentali, cioè che dove c'è il bello realizzato in un'opera d'arte, tutte le opere d'arte, dove c'è il pulcrum, lì ci deve essere anche il vero, il buono, il l'uno e l'essere, che poi è lo stesso che il vero. Cioè i trascendentali, questi piccoli, semplici vocaboli che corrono su tutte le bocche, chi non dice infinite volte al giorno il verbo essere, o il verbo avere, o il verbo potere, ma anche chi non dice una quantità di volte al giorno anche vero, con tutte declinazioni, connotazioni, vero, buono, giusto, per esempio, buono, giusto, affini, così, uno, accordo, disaccordo, eccetera, sono delle parole fondamentali della lingua umana, che sono di fatto le parole, le piccole nostre parole che portano pesi grandi, perché in queste parole ci stanno i valori dell'umanità, nella verità, nella unità, nella bontà, giustizia, onestà, lealtà, eccetera, e anche nella bellezza, ci stanno i nostri valori, cioè quelle cose per cui vale la pena vivere, vale la pena faticare, impegnarsi e anche magari morire se necessario. Sono parole piccole, dicevo, ma grosse per il peso che portano. E una di queste parole è più ricorrente, è la parola bello. È bello, altrimenti ci sono dei belli così superficiali, fasulli, che non sono per niente belli. Ma quando il bello si realizza a una certa profondità, come nella grande opera d'arte, Ecco, in questo bello, in seguito alla legge della conversione dei trascendentali, cioè della implicità dei trascendentali l'uno nell'altro, dove c'è il bello si deve verificare anche il vero, anche il buono, e con questo si garantisce il principio della onestà, moralità dell'arte quando si verifica, quando l'arte è veramente arte, non può non essere buona, onesta, giusta, eccetera, e l'uno e l'essere, eccetera, di questi trascendentali. Io sono arrivato a iniziare questo lavoro pieno di San Tommaso d'Aquino, perché i gesuiti mi avevano infarcito la testa e le orecchie, la memoria e anche l'intelligenza, ma solo fino a un certo punto, di San Tommaso. Come Sant'Ignazio di Loyola voleva fin dal Cinquecento, i gesuiti devono imparare Aristotele in filosofia, San Tommaso in teologia, e poi basta, sufficiente, basta questo. Ho cominciato con questa mia, diciamo, retroterra tomistico a leggere la letteratura, ma io mi ero sempre interessato di letteratura fin da ragazzo, diciamo, ho letto molto fin da ragazzo, e con mia vera sorpresa ho trovato che questa legge vige ancora, che nella bellezza, naturalmente profonda, c'è la verità, c'è la bontà, ci sono tutti gli altri valori umani in qualche modo implicati. Questo è stato, l'elemento, l'esperienza che mi ha incoraggiato ad andare avanti e a continuare in questo lavoro. Però ho trovato pure che delle difficoltà in tutte queste cose, che la letteratura contemporanea in particolare di vero, di giusto, di onesto, non sembra che ce ne sia molto, che molte volte, più delle volte, si verifica il contrario, si verifica il disonesto, si verifica il falso, si verifica il disaccordo, la distonia, non l'accordo, l'unità, e la falsità molte volte. Sì, benissimo, anche nei grandi, grandissimi autori. Però ho trovato e ho scoperto, e posso dire subito che io non ho visto ancora un'eccezione a questa legge, almeno io non ho ancora trovato, che tutte le volte che in una grande opera d'arte c'era tanto di brutto, diciamo di ingiusto, di cattivo, di falso, questo falso, ingiusto e cattivo, ho trovato che il grande poeta, è impossibile che lui possa dire che così le cose vanno bene, possa in qualche modo esaltare questi disvalori, antivalori. Su questi antivalori, su questa distruzione dei valori, il grande poeta non può che piangere, non può che desolarsi, non può che, diciamo, irritarsi, ironizzare, piangere come Leopardi ha pianto con la sua poesia elegiaca su molti contenuti della sua poesia. Ecco, quindi o direttamente, in presa diretta, oppure indirettamente attraverso questa specie di negazione della negazione, antifrasi si può dire, ecco, il grande poeta arriva sempre a riaffermare, a riconoscere i grandi valori su cui si regge la vita dell'umanità, altrimenti non avrebbe un senso. Quindi avere scoperto questa concordanza dei valori nel bello, nella bellezza, e anche se mai raggiunta attraverso l'antifrasi o la negazione della negazione, si può dire che oggi è quasi impossibile perfino ai credenti arrivare a dire il positivo se non mediante la negazione del negativo, ma è una strada buona anche questa. che se io nego il negativo ho il positivo. Se io metto un meno davanti a un meno uno, il risultato è uno, si salva l'uno. Se io metto davanti a un meno mille, un meno che mi nega il meno, ho salvato il mille. Quindi la doppia negazione, la negazione della negazione, salva il valore di cui si tratta. E questo ve l'assicuro con mia, ripeto, sorpresa continua. Ho anche chiesto in giro nelle tante conversazioni che ho fatte sull'argomento: ma voi avete mai trovato un autore, un grande autore, indiscutibile autore, poeta, anche musicista, artista, che riesca a dire che ciò che è ingiusto, ciò che è disumano, ciò che è cattivo, che so io, invece è buono? Ci si deve rallegrare? Si deve in qualche modo esultare, gioire? No, non si trova. Si può soltanto piangere, si può soltanto arrabbiarsi, si può soltanto ironizzare. E questo lo fanno tutti i grandi poeti. Potrei aggiungere, vedremo alla fine uno di questi esempi, almeno uno. Ecco, dicevo che però accanto a queste piccole parole ma gravide di significato, che sono l'essere, il vero, il bello, il buono, eccetera, e che corrono su tutte le bocche degli uomini, si può trovare che su tutte le bocche degli uomini corrono anche le parole che dicono i loro contrari. So io, falso, cattivo, eccetera, brutto. Ecco, forse più spesso queste seconde che non le prime. Ecco, ma bisogna vedere con che atteggiamento, con che vibrazione queste contrari delle parole, dei valori, vengono pronunciate dall'essere umano, dall'intelligenza umana, dalla bocca umana. Dipende dalla modalità con cui si esprimano, e certamente deve succedere. Poniamo ingiustizia, chi è capace di dire benissimo l'ingiustizia, finalmente l'ingiustizia, esultiamo per l'ingiustizia? Neanche noi, anche non se non siamo poeti, siamo capaci, non solo noi cristiani ma anche tanta altra gente. Beh, poi si può discutere dove mettono la giustizia, per lo più la mettono in una giustizia che sono gli altri che devono realizzare, non tanto loro in sé, ma gli altri nel proprio riguardo, diritti più che i doveri, eccetera eccetera. Si può tanto discutere, ma fondamentalmente questi valori sono riaffermati anche, e forse ancora più spesso, attraverso la negazione della loro negazione. E a me sembra, così almeno l'esperienza dei libri che leggo continuamente, che oggi, soprattutto oggi, perfino i cristiani esprimono meglio il valore attraverso la negazione della negazione del valore. Ci sono stati, non gente della strada, non persone così di buon senso, sono stati grandi filosofi che hanno sentenziato a un certo punto che il vero, che il bello, che il buono non esiste, ma esistono soltanto nella esperienza, nella vita umana, i loro contrari. Sono i grandi pessimisti, ne abbiamo avuti nella storia della filosofia e anche qua e là nella storia della letteratura. Supponiamo Nietzsche, per il quale, ripetendo il suo maestro Schopenhauer, pessimista, lui pensava che la realtà è male, tutto male, non c'è bene nella realtà. E allora gli ha detto una volta che un filosofo il quale dicesse che la realtà, che l'essere ens est bonum, beh, lo possiamo compatire, ma che se inoltre costui, filosofo, dicesse che omne ens, tutto l'essere, è bello, questo è da picchiare, ha detto. Beh, adesso lui era che formidabile a volte in queste battute, in questi aforismi scandalosi, diciamo un po', per Epaté le bourgeois, ma noi riflettendo possiamo dire che ha anche un po' di ragione, perché nessun nostro bello è tutto bello, nessun nostro vero è tutto vero, ma sia il bello che il vero che gli altri valori sono in cammino, sono in via, sono in divenire, camminano, meno alla luce della nostra fede, camminano verso la pienezza, il tutto bello, il tutto vero, il tutto giusto e via dicendo. Quindi è vero, abbiamo delle verità relative, che vuol dire abbiamo delle falsità relative, abbiamo delle bellezze relative, quindi bruttezze relative. Non importa, siamo in cammino. E quindi se non queste cose, queste leggi, queste corrispondenze non si concepiscono in ultima analisi in stato termini, come si dice, nella loro realizzazione scatologica, come si realizzano nel regno di Dio, come si realizzano nel giorno di Yahweh, dicevano i profeti. Sì, certo, tutto è relativo, tutto è relativamente vero e relativamente giusto. Aveva un po' di ragione anche Nietzsche, ma nella pienezza che ci è promessa, ecco, finalmente lì si realizzerà la perfetta implicità dei trascendentali nella loro pienezza. Beh, adesso possiamo venire a domandarci che cos'è questa bellezza, che cos'è bello. Una domanda difficile, una risposta difficile. Le estetiche, diciamo il settore estetico di tutte le varie filosofie, sappiamo noi che un po' di filosofia l'abbiamo studiata, è la parte più disastrata, la parte più inafferrabile, la parte più misteriosa. Che cos'è veramente la bellezza? Soprattutto se poi inserita, si cerca di inserirla coerentemente con il resto del sistema. È difficilissimo costruire il settore estetico in ogni sistema filosofico. Una delle risposte più intelligenti su questo problema mi pare quella di Romano Guardini, mio maestro, quale diceva: nel mio sistema l'estetica dov'è? E non esiste come settore, come parte del sistema, ma è lo stesso sistema nella sua totalità, quando viene compreso, viene applicato e viene eseguito a perfezione. Ecco, allora abbiamo l'estetica, e quindi il mio sistema è l'estetica stessa quando esso viene realizzato a perfezione. Ecco, non è una parte, ma è il tutto di una verità. Difatti i grandi scrittori, i grandi poeti sono quelli che riescono ad esprimere l'uomo nella sua totalità, riescono non solo ad esprimere la verità dell'uomo, ma a rendere la loro espressione, perfino formale, in qualche modo totale. Si può, per esempio, definire l'arte, il linguaggio artistico, come ciò che l'uomo riesce a dire con la sua intelligenza, ma integrata da tutto il resto che è in lui, che è in lui personalmente, che è in lui per rispecchiamento dal resto della realtà. I grandi poeti esprimono la loro epoca, esprimono delle grandi totalità, magari raccontano una vicenda molto particolare di un particolarissimo personaggio, però via via essi svolgono le cose in modo che in questo particolare personaggio, particolare vicenda, tutto l'uomo, non solo, ma tutti gli uomini in qualche modo si riconoscono. Infatti nei grandi autori tutti noi ci riconosciamo. I grandi autori sanno, ci sanno dire, ci sanno insegnare qualche cosa a tutti noi. Perciò tutti li leggono, perciò tutti li riconoscono come veramente interpreti dell'uomo e via dicendo. Quindi possiamo cominciare con semplicità a dire così che la arte, poesia, letteratura, insomma, il fenomeno artistico è quello che ti dà la totalità dell'uomo, la sua verità globale. Ma in questa verità globale non può mancare il male dell'uomo, che è una realtà fin troppo reale in tutti noi e in tutto il mondo. E quindi spesso l'artista, che anche oltre a tutto un sensitivo, vibra più fortemente, più vastamente che non tanti altri, esprime il male dell'uomo. Se non dicesse anche il male, non sarebbe un poeta. Anzi, c'è, penso, è sempre stato, non soltanto oggi, ma anche nelle letterature classiche, poniamo in Dante, Omero, eccetera, la tendenza o la necessità di riempire le pagine, di riempire i versi, più di male che di bene, più di dolore che di gioia. Questo è discutibile, mi sembra. È più facile anche dire il male del bene. È più facile sorprendersi, non so, in una foresta quando una pianta viene sradicata e crolla. Ma molto più difficile dire come la foresta piano piano, invisibilmente, insensibilmente, cresce. È un fenomeno molto superiore che semplicemente la caduta di una pianta, anche di molte piante. Ecco, più difficile dire il positivo, molto più difficile, che non il negativo, la rottura, la distruzione, la morte. E questa è una delle ragioni per cui le opere d'arte sono piene di male. Ma questo non deve, come dire, scandalizzare subito, a dire, buttiamolo via, mettiamoci una croce riservato a... a persone di 60 anni, non di più, o che so io. Deve essere così. Però se questo male si deve nell'artista, e di fatto si verifica nell'artista, quella conversione, quella negazione della negazione di cui ho detto, su questo male si piange, su questo male si impreca, o esplicitamente, o come dire, nell'aura che corre tra le righe, nella tonalità, nella melodia del verso. Tante altre volte si reagisce a questo male che i poeti spingono al massimo, al male tragico, ai grandi mali irreparabili, che sono i mali tragici, che non dovrebbero assolutamente accadere, e invece accadono, purtroppo, e ai quali non c'è rimedio. Questi mali tragici, spesso il poeta, il grande poeta, reagisce semplicemente con la bellezza formale della sua opera, con la bellezza del suo verso. Come Shakespeare reagisce alla vicenda tragica, poniamo, di Giulietta e Romeo, con una bellezza incredibile dei versi che lui ricama intorno a questa vicenda dolorosa e veramente quasi intollerabile a legge, ad essere letta. Per un caso, per l'amore di due, un grande amore, autentico, costruttivissimo amore di due giovani, possa venire distrutto in questo modo. Con la bellezza della forma l'artista reagisce e in qualche modo riafferma un positivo, un grande positivo, che i suoi contenuti invece hanno raccontato, stanno raccontando come negativo, come estremamente negativo. E questa forma così esposta al lettore, è offerta al lettore questa bellissima forma, i bellissimi versi, ripeto, di Giulietta e Romeo. Io ho dovuto pensare che sono molto simili a una preghiera. Non è soltanto l'espressione di un male che viene offerta ad un lettore umano, ad un altro uomo, è l'espressione di un male che viene offerta a un superiore interlocutore, il quale può ancora rimediare all'irrimediabile, cioè può ancora fare del tragico una divina commedia. Insomma, è una preghiera, la forma bella, la forma profondamente melodica, la forma profondamente emotiva, espressiva, eccetera, che il grande poeta riesce ad esprimere su. Per cui, dunque, dicevo questo, se si vuole riconoscere la grande arte, quella con la A maiuscola, dalle arti minori, si dice, ma in qualche altra cosiddetta minore ci può essere grande arte, dall'arte a metà, dalla povera arte, se si vuole riconoscere, io penso che uno dei criteri è questo: il grande poeta deve, è portato inevitabilmente, non è un dovere, una responsabilità che lui senta, per cui si senta poi in colpa di non averlo fatto. Inevitabilmente viene portato ad attingere il male tragico dell'uomo. Non c'è grande poeta senza poesia tragica. Tutti i poeti che evitano il tragico sono poeti superficiali. Ce ne sono che proprio quando le cose si mettono al peggio, eccetera, svincolano e trovano la soluzione, lo happy end, come si dice di tanti scrittori romanzieri americani, devono arrivare al happy end. Questa non è grandezza, questa non è coraggio e questa non è grande arte narrativa o arte epica, perché chi è incapace di attingere il tragico, e oppure una volta attinto il tragico è incapace di trovare e di salvare ancora una bellezza in questo tragico, credo che non si possa chiamare grande poeta. Quindi due cose: poesia tragica, ma poesia. Come si può salvare una poesia in una vicenda tragica? Giulietta, Romeo e tantissime altre. Questo è il grande poeta, che arriva ancora in qualche modo, attraverso le vie più misteriose, più nascoste, più indirette, a salvare una bellezza, anzi una grande bellezza, perché il grande poeta tragico è un poeta la cui poesia è bellissima. Come può essere bellissima una poesia tragica? Lo è, anzi, non c'è grandissima poesia senza tragicità. Ecco, come si può arrivare a salvare una bellezza anche nell'estremo tragico? Ricordo per esempio sempre Nietzsche che, parlando di Goethe, dice, ecco, sì, è certo un grande poeta, però io vedo che ogni volta che Goethe, nella vicenda dei suoi romanzi, eccetera, anche ballate, via dicendo, sta avvicinandosi al punto tragico, se la squaglia, cioè, cerca delle vie per evitare questo tragico, se la squaglia. Ora, questo non è da grande poeta. Io ho letto dei grossi critici, anche tedeschi, i quali dicono, noi dobbiamo, tedeschi, riconoscere che non abbiamo i grandi poeti di altri paesi, per esempio non abbiamo un Shakespeare, non abbiamo un Dante, non abbiamo i tragici francesi del 600, non abbiamo i tragici drammatici e tragici spagnoli del 5, 600, eccetera. Abbiamo un Goethe, è il nostro massimo poeta, ma non è un poeta tragico, perciò non può essere allineato al livello di questi grandi poeti di altri paesi. Ogni volta che si trova sulla linea del tragico, dice Nietzsche, se la squaglia. Forse non è del tutto vero, qui si potrebbe andare avanti a discutere molto di che, sarebbe uscire di strada. Cioè, certamente uno di quelli che evitano ogni volta il tragico è il nostro Moravia. L'ho studiato, ho notato che proprio, per esempio, nella Disobbedienza, che forse è il suo capolavoro, la vicenda di questo giovane, eccetera, eccetera, che sta per morire, eccetera, alla fine, quasi per un miracolo, lo salva, non muore, guarisce. Ecco. E allora non ha bisogno di affrontare tutta la problematicità di una vicenda tragica. E in che cosa si può immaginare di salvare ancora una bellezza, una poesia in una vicenda tragica, se non c'è un lume religioso dietro, almeno così nascosto, quasi inconsapevole? Credo che sia impossibile scrivere poesia tragica. Beh, adesso vedo che il tempo scorre e forse dovevo già prima omettere questa continuo a teorizzare, parlare di cose generali, principi generali. Ecco, ho voluto portare come esemplificazione di queste mie idee uno scrittore italiano contemporaneo, è morto qualche anno fa, tutti ne abbiamo sentito parlare, forse molti di noi hanno anche letto il suo capolavoro, Il pasticciaccio, quel pasticciaccio brutto di via Merulana, avete subito capito di chi si tratta, Carlo Emilio Gadda, nell'imbarazzo della scelta, dico, beh, prendiamo Carlo Emilio Gadda, e l'ho preso anche perché, il pasticciaccio di Emilio Gadda è probabilmente o certamente il capolavoro massimo della letteratura italiana del dopoguerra, per molti vale così, ma è un pensatore che, ahimè, l'ho lasciato, il quale è anche filosofo, lui era ingegnere, ha lavorato da ingegnere, ma poi sui 30 anni ha detto che quello non era il suo mestiere, che il suo mestiere probabilmente era la filosofia, si iscrisse a filosofia qui a Milano, fece tutti gli esami benissimo, arrivò alla tesi di laurea, gli diedero una tesi su Leibniz e lui cominciò a svolgere questa tesi, insomma cominciò a studiarsi Leibniz, però a un certo punto di Leibniz si dimenticò e continuò a svolgere questa tesi, questi suoi pensieri, costruendo lui un sistema filosofico. Però la sua vera vocazione non era neppure quella del filosofo, ma quella del grande narratore. E si può dire che il pasticciaccio è la sintesi di tutti i tentativi narrativi che lui aveva fatto prima, racconti, anche piccoli sketch, così, abbozzi di personaggi che aveva cominciato e poi lasciato. Li ha ripresi a un certo punto in un momento miracoloso di concentrazione, di sintesi, e venne fuori questo indiscutibile capolavoro. Dunque è un libro molto pessimista, è un libro molto tragico, perché si tratta di molto brutte cose. Questa via Merulana, una signora, voi lo sapete, Liliana si chiamava, Balducci, di media borghesia, una signora ancora bella, diciamo di mezza età, senza figli, e riversava l'amore, il sentimento che avrebbe dato ai propri figli che non aveva, su figli di, come si dice, non di recupero, di sostituzione, un nipote, e soprattutto delle serve nipoti che la faceva venire dalla Sabina, dal retroterra di Roma, da cui lei proveniva, e le cercava, tra tutti questi suoi parenti, tra le più belle. Aveva delle serve nipoti bellissime sempre. Ecco, e queste serve nipoti le trattava come fossero sue figlie, anzi, quasi di più, ecco, perché questo è un momento in cui Carlo Emilio Gadda, dicono i critici, ma dice anche il suo libro Eros e Priapo, si era presa una specie di cotta per Freud, ecco, e gli sembrava di poter interpretare tutti i fenomeni umani, o perlomeno del sentimento umano, dal principio freudiano. Poi, come vedremo, non è del tutto vero. E allora, è la prima parte del pasticciaccio, si può dire che è di ispirazione panerotica. Questa signora a un certo punto viene uccisa barbaramente, viene trovata tagliata a pezzi, si può dire, sadicamente, barbaramente uccisa, ecco, i suoi gioielli rubati, e comincia la inquisizione, la ricerca del commissario Ingravallo e di altri della polizia alla ricerca degli assassini. Comunque diventa un giallo, che però è un giallo il quale nella seconda parte, quando, voglio essere breve, la indagine poliziesca si allontana da Roma e si estende nei castelli romani, da dove provenivano appunto queste serve nipoti, e non soltanto le serve nipoti, ma anche qualche giovane scapestrato amico loro che facevano arrivare a Roma, eccetera. Ecco, quando si diffonde intorno a Roma tutta questa osservazione, inquisizione, ecco, si può dire veramente che questo romanzo raggiunge delle profondità che lo stesso Carlo Emilio Gadda a un certo punto dice: ma insomma, il mio romanzo diventa pandemonico, da panerotico a pandemonico, cioè l'elemento demoniaco, il cosiddetto trascendente negativo, il male che, insomma, da cui avviene la sorgente dei grandi mali, dei tragici mali, i delitti, eccetera, dell'umanità, per così dire investe, secondo le sue visioni, tutto questo retroterra romano. E in questa seconda parte, appunto, lui rappresenta la parte demoniaca della sua visione dell'uomo. Qui si potrebbe documentare molto in particolare anche gli stessi luoghi che lui nomina frequentemente, hanno dei nomi, credo che siano anche veri: Casal Bruciato, Torraccio, Tor di Gheppio, eccetera, dove vivono tutte queste persone e da cui vengono. Poi lì c'è, tra i castelli e Roma, a un certo punto, sì, c'è anche il santuario del Divino Amore, anzi, là vicino c'è anche un monumento a San Pietro e Paolo, due grandi statue, non so se questo è vero, inventato, che sono rappresentati lì mentre arrivano a Roma a convertire questa Babylon, la chiama, questa Roma Babilonia, come anche l'Apocalisse la chiama, e stanno arrivando, e di questi due apostoli descrive con grande minuzia le piante di grandi piedi, le grandi piante, specialmente i grandi alluci, come fossero delle potenze, simili a quelle che hanno schiacciato la testa al serpente biblico, insomma, venivano con degli alluci terribili per calpestare il dominio del maligno, insomma, sembrano strane queste descrizioni, eppure hanno un loro significato segreto. Però vicino a queste statue degli Idusanti, si chiamano, c'è una sartoria che però serve anche per altri servizi, mezza sartoria, mezza osteria, mezzo postribolo e anche mezzo antro stregonesco, dove chi fa il bello e il brutto tempo è una certa Zamira, una specie di maga o di strega, che fa di tutto, insomma. Fa la sarta, insegna a cucire, ma insegna anche tante altre cose, anche con una specie di sua alchimia fabbrica filtri d'amore, eccetera, esorcismi all'incontrario. Per esempio, si cerca queste ragazze, le quali a loro volta le portano dei giovanotti, e questi giovanotti li serve a sua volta per attirare altre ragazze, sempre. Questi giovanotti, è la prima operazione che cerca di fare su di loro, è quella di, dice lui, dekirkegardizzarli, bisogna prima dekirkegardizzare queste persone, toglierle Kierkegaard, insomma togliere la loro spiritualità, la loro fede cristiana in qualche modo. E così piano piano si viene a sospettare, poi a scoprire chi sono stati i veri assassini di questa Liliana, i veri ladri dei suoi gioielli, anzi si scopre, beh, sarebbe troppo lungo raccontare nei particolari, che questi gioielli si trovano a Casal Bruciato, che dove c'è la stazione del trenino che sale per i castelli. Anche questo trenino nero viene descritto, diciamo, infernalmente, demoniacamente, quale entra e esce nelle gallerie, dalle tenebre sembra che evochi del fumo nero che riempie poi tutte quelle valli, e passando davanti alla stazioncina di Casal Bruciato, dove ci sono appunto i gioielli, dice: le galline di casa, come invasate, si alzavano a svolazzare frenetiche in una specie di mania suicida davanti alla locomotiva furente, mentre il cane alla catena impazziva come volesse impiccarsi al collare e la trava, come se dalla sua gola rossastra urlasse l'inferno. Queste sono piccole pennellate, ma ce ne sono tante, ecco, che a guardarle bene e a raccoglierle si vede come Carlo Emilio Gadda vede in questo retroterra, come dire, sorgente dei delinquenti che poi hanno commesso questo delitto e altri delitti, è un paese demonizzato. Ecco, c'è il senso del demoniaco, della forza del male che domina su quella terra, ma anche in genere sulla terra. Roma, Babilonia, non esclusa certamente. Ecco, c'è per esempio un momento in cui i carabinieri che hanno scoperto i gioielli escono da questa casa di Casal Bruciato e si trovano davanti a quella terra nella luce di un desolato conoscere o travedere, intravedere. Il male sembrò esistere, a maturare i giorni e gli eventi, da sempre, muta forza o presenza in un pandemonismo della campagna e della terra. Si era palesato in quella sensazione di sgomento, di allentamento di ogni vincolo giusto che incolse i loro cuori a venir fuori. Ecco, soltanto qualche stralcio, qualche pennellata per dare l'idea come questo romanzo bisogna veramente inserirlo nella categoria dei romanzi demoniaci, nella categoria dei romanzi dostoevskiani, dei grandi romanzi, dei grandi poeti tragici che sono sempre demoniaci. Ho fatto uno studio su questo punto, 12 grandi poeti tragici delle varie letterature, esaminandoli bene, sono ogni volta nella loro tragicità anche demoniaci. Però di fronte a questo demonismo, a questo male che arriva ad estremi di questo genere e anche peggio dell'umanità, questi poeti, lo si sente, lo si potrebbe anche documentare, sono perfino incapaci di immaginare il tragico e ancora di scrivere, di fabbricare con questo tragico una grande opera d'arte, se non avessero, ho già detto, dentro di sé, sopra di sé, da qualche parte, in qualche angolo della loro anima, una luce di fede divina in cui in qualche modo aggrapparsi per avere il coraggio di guardare il tragico in faccia e il coraggio o la forza creativa di salvare ancora una bellezza per questo tragico. Magari soltanto una bellezza formale, che però non è soltanto formale, ma è, dicevo, una preghiera, un'esposizione a Dio di quello, al cielo, di quello che succede su questa terra. E qui, dunque, ho finito, tra poco voglio esporvi, come dire, quella che a me sembra l'idea più profonda che Carlo Emilio Gadda abbia mai espresso nella sua opera, e anche nel pasticciaccio si trova benissimo. Cioè, qual è la causa che rende così malvagi queste persone? Perché quel delitto era stato compiuto insieme dalla serva nipote, una bellissima ragazza chiamata Assunta, e da un suo compagno scapestrato. Ecco. Alla fine lo si scopre. Come mai si può arrivare a questo punto? Come mai queste ragazze, semplici contadine, scendono a Roma e in Roma riescano come intrappolate in queste forme di delinquenza? Dice, la vera ragione sta nell'esiziale carenza del ignoto infinito. C'è nel nostro animo un'esiziale, dannosa, disastrosa carenza dell'ignoto infinito. Questo infinito, da tutto il contesto, è certamente Dio. E qui si ripete, credo non consapevolmente per Carlo Emilio Gadda, ma si ripete la concezione tomistica che dice che l'uomo, tutti noi uomini, cerchiamo Dio inevitabilmente, però senza sapere spesso che è Dio colui che cerchiamo. In questa ignoranza, questo infinito, ancora ignoto in quanto Dio, è quello che ci fa deviare su altre strade a cercare l'adempimento di questa sete di Dio, a cercarla in altre realtà che ovviamente non possono soddisfare questa sete di Dio. Sono gli idoli. Sarà il potere, sarà la ricchezza, sarà il piacere sessuale, sarà chissà che cosa. E questa esiziale carenza dell'ancora ignoto infinito viene realmente a più riprese nel romanzo, diciamo ripresa e applicata. Adesso sarebbe lungo ripetere tutti questi casi. Dice, oggi non c'è più bisogno di andare nella Sabina a rapire le Sabine e portarle a Roma, perché le Sabine stesse ci pensano loro a scendere al Tevere, e il fiume andava, superati i clamori, a raggiungere al Lido l'indefettibile attesa dell'eternità. Ecco, questo bisogno dell'infinito di cui non si sa che è Dio. Allora lo cercano chissà dove. Ora, questo fiume è a tutta prima il Tevere, però diventa subito interiormente questo fiume di questa indefettibile attesa dell'eternità, ed è questo che trascina, dice, le vergini della campagna a Roma, dove poi si guastano e si rovinano. C'è anche un'osservazione del commissario, anzi capo commissario, Fiume si chiama, un napoletano, che in altre parole dice la stessa cosa, dice cos'è la sorgente di questo la delinquenza e nei giovani e nelle giovani, il fumigante mistero della città che attraeva irresistibilmente quelle povere figlie. Erano le vesti, i vezzi, gli odori da fiale gli odori da fiale, una lamella d'oro da tanta luce nella notte, come un simbolo, come un lascia passare in un orfico rito per accedere là dove si adempisse da ultimo il vivere, un orgasmo non saputo conoscere senza iniziazione, cioè un vago orgasmo ma presagito e sognato dal cuore a sera, un muto vivrai dalle accese nubi che viene, dalle accese nubi della sera, dalla promessa al caldo orizzonte. Al che in Gravallo, cioè il commissario, esclama: o turpe mistero di sto munno, di questo mondo. Ecco. Poi c'è la scoperta. Alla fine, in Gravallo, arriva alla casa di Assunta, che è tornata al suo paese, e si accorge, sente, travede che lei è issa, Latina, è issa, la stupenda serva dei Balducci, di Liliana Balducci, la sua vittima, la cui casa era stata il campo della dea nera Silente, e colpiscono in Gravallo di lei due occhi neri e furiosi, due scuri lampi, le pupille, lampi neri sotto le ciglia nerissime, una piega nera verticale tra i due sopraccigli dell'ira, perché lui la stava accusando di essere l'assassina. Questo è il viso di lei mentre grida: no, 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 non sono stata io. E ciò dicendo, ella esibisce nella sua spavalda negazione tutta se stessa, tutta la sua splendida procace vitalità, con una fede imperterrita negli enunciati di sue carni, che la pareva scagliare audacemente all'offesa. Insomma, ecco, si può dire tutto sommato, perché io devo poi chiudere, che il pasticciaccio brutto di via Merulana, questo capolavoro mondiale, si può dire, sicuramente il primo della letteratura italiana del secondo dopoguerra, è l'accorato grido di allarme anti-idolatrico e anti-demoniaco di un ancora onesto teista cristiano, perché Carlo Emilio Gadda è sempre stato teista, sinceramente teista, e almeno finché poté essere normale, perché gli ultimi anni li passò molto malato anche di mente. Anche cristiana, beh, questo forse non è assolutamente necessario. Comunque, questo libro, che è panerotico la prima parte, ma già inizia nella prima parte a guardar bene il pandemonico, ed è pandemonico nella seconda parte, dove veramente il male dell'umanità viene colto molto in profondità nella sua sorgente satanica. Ecco, si può dire che sia completamente privo del nome di Dio, ma questo non è neanche necessario, non è assolutamente necessario. Però ecco che a un certo punto anche il nome di Dio, questa luce a cui ci si deve aggrappare per avere quel coraggio di cui si è detto, esce a un certo punto, e in cinque righe, nelle ultime pagine, sono perso le ultime pagine, in cinque righe viene nominato tre volte, e approfitta stranamente di questo gruzzolo di gioielli, che viene finalmente scoperto a Casal Bruciato. I carabinieri lo guardano, lo vedono, questo mucchio che è fatto di che cosa? Di rubini, topazi, smeraldi, eccetera. E guardando questi gioielli, non certo i carabinieri, ma l'autore dietro le loro spalle, che li guarda, Dante fa una specie di meditazione, rapida meditazione teologica, perché dice quei smeraldi, topazi, eccetera, erano nati da un suggerimento cristallografico di Dio. Memoria, memoria ogni gemma ed opera individua dentro la memoria lontanissima e dentro la fatica di Dio. Verace sesquiossido alla 2 o alla 3, adesso o sarà ossigeno, mie povere notizie, non sanno cosa potrebbe essere. Comunque, veracemente spaziatosi nei modi scalenoedrici di trigonali della sua classe premeditata da Dio. Tre volte Dio. Ora, non soltanto questo particolare, ma tutto l'insieme di quello che si sa di lui, sappiamo che Carlo Emilio Gadda, imperterrito teista, poteva guardare alla tragedia del mondo, al male del mondo, ad un male ancora redimibile, ad un mare ancora aperto agli spazi limpidi della misericordia, dice a un certo punto, del mondo, appunto perché c'era dentro di lui questa luce religiosa, dobbiamo dire. Ecco, ho parlato di un'opera dove il senso religioso veramente a un certo punto esce chiarissimo, ed esce non, come dire, tirato coi denti, ma esce come di forza. Di questi esempi se ne potrebbero citare molti altri, proprio nella letteratura d'oggi, che nei capolavori si intende, sembrerebbe invece completamente sommersa nella cosiddetta eclissi del sacro. Mi scuso della lungaggine, qui ho finito, grazie.
Penso che noi tutti dobbiamo ringraziare Padre Sommavilla per questa profonda conversazione che ha tenuto, per averci fatto rivivere anche dall'interno, nella lettura delle pagine di Gadda, alcuni momenti, alcune esperienze che si provano solitamente quando si accosta, si legge un libro, si ha tra mano un libro. E anche per quello che lui ci ha detto nella sua prima parte, sull'importanza della letteratura e su questa quasi impossibilità che l'artista ha di essere assolutamente negativo e di vivere tutta la fatica di dire qualcosa di positivo, ma non immediatamente, non nella forma della immediatezza, che fanno appunto grande l'artista, che fanno appunto grande il poeta. Di tutto questo noi ringraziamo Padre Sommavilla, e penso che per una decina di minuti, abbiamo una decina di minuti per eventuali domande, interventi che si volessero fare. Quindi lascio la parola a coloro che vogliono rivolgere delle domande. Se segnalate la vostra intenzione di intervenire, vi verrà recato un microfono onde tutti possano sentire. Grazie. Allora, c'è qualcuno che chiede la parola? Ecco, una domanda fa. Sì, aspetti un attimo che le portano il microfono, così sentono anche in fondo e risulta sulla registrazione.
Ecco, nella mia ignoranza della letteratura, legge allora come un quadro di una letteratura contemporanea che vive quasi un'attesa di una nuova rivelazione del senso religioso. Ma non c'è allora forse dentro questo un filone però più radicalmente antiteista? È possibile ravvisare questa stessa domanda dentro all'opera di un Sartre, per esempio?
All'opera di un Sartre.
Oppure appunto questo diventa allora un criterio di giudizio su chi è veramente artista, su chi è veramente... Grazie.
Sì, questa è la vera difficoltà di questa mia tesi. È difficile stabilire chi è grande, chi non è grande, chi non lo è, eccetera. E c'è, senza dubbio, non soltanto nella nostra cultura generale, oggi, molte istanze, molta, diciamo, voglia di negazione religiosa, eccetera. Diciamo, quantitativamente parlando, la nostra cultura è a grande maggioranza irreligiosa, antireligiosa, oppure in religione niente, non si fanno neppure la questione. Però io trovo che anche negli altri, uno degli esempi che volevo portare era l'ultimo libro, che forse è il più nichilistico che sia mai stato scritto in letteratura italiana, l'ultimo libro di Elsa Morante, Araceli. Bene, in questo libro, anche qui si potrebbe, penso che si debba, chiaro, rinvenire questa legge della antifrasi, cioè che questo nichilismo che lei racconta, afferma con una forza unica, veramente, io non ho mai letto un libro più chiaramente così, più decisamente nichilistico, eppure su questo nichilismo chiama i suoi protagonisti più e più volte a piangere dirottamente. Ecco, in questo pianto che c'è la negazione di quella negazione che è il nichilismo, come io ho detto. Perciò non è un libro nichilista. Sarebbe nichilista se, una volta esposto così bene il nichilismo, alla fine lei fosse soddisfatta. È ovvio, è così, punto e basta, stiamo tranquilli, perché il nichilismo è la verità. Questo lei non lo può dire. A un certo punto il suo protagonista piange. E come piange, a dirotto, su questa. E poi lei descrive anche benissimo, con una lucidità straordinaria, che, non so, io, un maestro di spiritualità cristiana raramente potrebbe arrivarci, le idolatrie che si sostituiscono in questo vuoto nichilista a questa mancanza di vera religione. Ecco, gli esempi potrebbero essere... Allora, Elsa Morante, sì, lei si credeva atea, più e più volte anche nella storia, era stata cristiana in gioventù, veramente, aveva sposato Moravia in chiesa e si erano confessati tutti e due, lei aveva voluto da lui tutti i sacramenti, anche quelli che non aveva ricevuto prima, poi si è persa, poi ha perduto questa fede in un Dio che ci abbandona, un Dio che si è ritirato talmente lontano, ha detto sì, magari ha fatto lui la fabbrica, però poi se n'è andato lontano ed è alla fabbrica, non ci ha più pensato. E avanti così. È impossibile rimanere che un poeta rimanga indifferente davanti al negativo, a questo negativo, diciamo, tutto sommato umano. Non può accettare che l'uomo venga negato fino a questo punto. Perciò tante volte queste proteste sono sotto delle, come diceva lei, ricerche di, sì, di un cambiamento radicale, di una rivoluzione cristica, insomma, del genere umano e del mondo.
Ci sono altre domande? Ecco, in fondo.
Lei ha citato Nietzsche, io considero un aforisma che lui ha scritto nella Gaia Scienza come una delle espressioni più terribili nei confronti del cristianesimo, no? C'è un brevissimo aforisma nella Gaia Scienza che dice: non si può più essere cristiani per una questione di gusto. io considero questo uno delle espressioni più violentemente anticristiane, proprio perché va a cogliere il cristianesimo non solo nel suo aspetto di contenuto dottrinale, ma innanzitutto nel suo aspetto proprio profondo di proposta di un'esperienza vera dal punto di vista religioso, perché tenderebbe a escludere proprio questa dimensione del bello, no? Gusto è usato in questo senso, evidentemente. Ecco, io volevo farle questa domanda. Non ha l'impressione che in fondo in gran parte della letteratura, non sempre con la consapevolezza, ovviamente, la profondità di questo di cui era capace evidentemente Nietzsche, però in fondo si va a ripetere spesso, in un modo anche molto, molto meno appunto dignitoso, lo stesso pregiudizio, che diventa poi il punto più grave di contraddizione, perché della esperienza cristiana si tende proprio a negare l'anima, cioè la religiosità.
Si intende negare la religiosità e la verità con l'argomento della non esteticità, diciamo, della non poesia, della non bellezza, o no? Non vorrebbe dire questo, per una questione di gusto, siccome il cristianesimo è disgustoso esteticamente, artisticamente, quindi anche solo per questo dobbiamo lasciarlo perdere. Penso che volesse dire così Nietzsche, adesso non so. Io l'ho voluto studiare tanti anni fa. Bene, Nietzsche, l'ho voluto capire. Però subito non riesco a inserire questa frase nel resto di Nietzsche. Perché Nietzsche rifiutava anche l'arte. Uno dei valori che nel suo nichilismo rifiutava era l'arte. Dice, noi abbiamo l'arte per non naufragare a causa della verità, perché la verità è brutta. E allora ci illudiamo di una certa bellezza illusoria coltivando l'arte. Così ci dimentichiamo della bruttezza della verità, che così dimentichiamo e ci illudiamo nell'arte. Adesso non riesco a mettere a posto questo aforisma con il resto, perché però lei sa che specialmente prima, fino a un certo punto è importante distinguere la cronologia, fino a un certo punto, fino a, no, con la Gaia Scienza già cominciava a organizzare le sue idee, però era ancora un po' abbastanza disorganizzata. Sarà quello Zarathustra che organizza. Gaia Dea comincia appena. Lui buttava idee così, aforismi, però no, non riusciva ancora a legarli, a trovare un nodo in cui, insomma, renderli coerenti l'uno con l'altro. Per cui non riesco a capire che... Però se guardiamo alla storia delle arti, alla storia anche delle letterature, posso osare di fare la domanda: chi ha prodotto più gusto, o meglio, più vera, grande arte del cristianesimo? Vorrei sapere che cosa, chi? Nella storia in genere. Nessuno. Più del cristianesimo, neanche lontanamente. Si può dire tranquillamente questo, chi conosce un po'.
Ci sono altre domande? Sì. Capito.
Recentemente c'è stato appunto una riunione dove si è parlato di Gotha, che lei sa bene. Io sono rimasta delusa in quanto persone credenti non vogliono accettare questa struttura intima nei personaggi che magari all'insaputa dell'autore stesso rivelano delle verità cristiane, tipo lavoro di grazia e demoniaco nel romanzo dell'indemoniata che lei recensì, si ricorda. Ecco, quello che mi ha sgomentato è come è possibile che si sia così perso il senso cristiano nell'arte
da non riuscire a vedere questa verità cristiana insita in un romanzo o in un'opera d'arte, insomma. E allora è uno dei, direi che è uno dei problemi della critica cristiana contemporanea, di insegnare questa tecnica per scoprire quel che c'è dentro in un'opera d'arte, che, come dice lei, può anche non essere palese e dichiarata la fede, ma emergere dal contesto. Mi sembra che il lettore si ferma alla trama, ma non sa vedere dietro la trama, ecco. Questa è un'osservazione che faccio alla critica contemporanea.
Giustissimo. Oppure anche ai lettori contemporanei. Sì, è vero. Bisogna leggere, un libro è stato scritto con impegno, bisogna pure leggere con impegno se si vuole capire quello che c'è dentro. Altrimenti... D'accordo.
Bene, allora se non ci sono altre domande, io ringrazio nuovamente Padre Sommavilla, e prima di concludere questa serata mi permetto, siamo un po' all'inizio dell'attività del San Carlo, mi permetto di dare tre brevissimi avvisi. All'uscita troverete al banco della segreteria il dépliant illustrativo dell'attività di quest'anno, ciascuno può ritirarlo, vengono esposti i programmi, le iniziative, alcune già con le date, con i relatori, altre invece sono ancora in progettazione, ma vengono almeno indicati i titoli. Troverete anche l'elenco di tutti i relatori intervenuti l'anno scorso, sono molti, più di un centinaio, e delle collaborazioni avute da San Carlo, ed anche viene illustrata la modalità per associarsi, per coloro che intendono associarsi a San Carlo, così permettono a questa attività di procedere e andare avanti. Questa settimana ci sarà un altro incontro in questa sala, e verrà dedicata a un incontro d'attualità, d'attualità nel senso che è un anniversario d'attualità, l'attualità non è proprio di questi giorni, ma come sapete ricorre il 70° della rivoluzione russa, se ne sta parlando da molte parti, noi abbiamo cominciato a parlarne già aprile-maggio con una serie di conferenze, e concluderemo quel nostro intervento con due tavole rotonde. La prima si terrà appunto giovedì prossimo alle ore 21, dal titolo La rivoluzione d'ottobre e la coscienza dell'Occidente. Interverrà François Rouleau, Irina Alberti e Lucio Colletti. Settimana successiva, settimana prossima, sempre al giovedì, si discuterà della situazione in Unione Sovietica oggi, cioè l'URSS di Gorbaciov, con Vladimir Maximov, Romano Scalfi e Piero Ostellino. Quindi sono due incontri estremamente interessanti a cui tutti sono invitati. Il prossimo incontro del ciclo iniziato questa sera sarà dunque al 18 di gennaio con Divo Barsotti su Uomo e Mistero in Leopardi. Grazie di nuovo a tutti e arrivederci.